primo appuntamento di oggi, come avrete letto e sapete benissimo, riguarda un percorso che questa associazione segue da anni, che è quello del gruppo della banda, che prima si chiamava in un altro modo e che adesso si è, diciamo così, specializzata con un bellissimo sito che chi non lo conosce lo vada a visitare, www.mafiasottocasa.com, dove c'è ampia documentazione su quello che succede in Emilia-Romagna, ma adesso si stanno allargando anche alla Toscana e altre località. Addirittura in quest'ultimo lavoro che la banda ha fatto c'è anche un quadro un po' sotto alcuni aspetti europeo, insomma, ci sono alcune notizie sulla Spagna, l'Inghilterra, la Francia, eccetera, che raccontano un po' come il potere criminale si stia organizzando molto più velocemente che gli stati nazionali, perché hanno una capacità di leggere le situazioni quando succedono delle emergenze, che loro sono prontissimi con una flessibilità straordinaria a cogliere il modo di fare maggiori profitti possibili sulla pelle dei cittadini. E quindi questo è il primo appuntamento. Vi dico velocemente gli altri due appuntamenti. Uno il 19, che è una storia accaduta in un comune qua vicino a Vignola, che si chiama il pulmino giallo della Beat Generation, che riguarda una persona che io ho conosciuto anche, che si chiamava Loris Olieri, detto Agonia. Era un libraio ambulante di Vignola, io, il figlio del campanaro, uno dei primi cappelloni di Vignola, che a quei tempi viaggiava in autostop e di conseguenza conosceva Marcello Baraghini, aveva collaborato con lui Stampa Alternativa, la collana dei mille lire, e venne chiamato a guidare sto pulmino per portare la Beat Generation in tournée in tutta Italia, insomma, Allen Ginsberg e Gregory Corso e tanti altri poeti che giravano per il mondo in quel periodo, e racconta un po' la vicenda di Loris, che è deceduto credo un paio d'anni fa. Il terzo appuntamento riguarda un fatto storico, che sono i 50 anni dell'omicidio del commissario Calabresi a Milano, e riguarda la storia di Lotta Continua, sostanzialmente, che è stata accusata di quell'omicidio lì, e sono state anche condannate delle persone per quell'omicidio lì. E quindi il libro è scritto da uno dei massimi dirigenti di quell'epoca di Lotta Continua, che oggi si occupa moltissimo di temi ambientali, soprattutto del tema dei rifiuti, della mobilità. Ha pubblicato numerosissimi lavori, che è Guido Viale, che racconta tutta la storia della nascita di Lotta Continua, dello sviluppo di Lotta Continua fino all'epilogo della vicenda calabrese, insomma. Quindi mette il suo punto di vista, dice, per non dimenticare verità e menzogne sulla Lotta Continua. Questo è il terzo appuntamento, che sarà il 26 gennaio, tutti alle ore 18. Cominciamo subito. Io intanto ringrazio Gaetano Alessi e Sara Donatelli, che hanno accettato il nostro invito, e come non mi stanco mai di ripetere, sosteneteli, sosteniamoli, perché è fondamentale il lavoro che fanno. Loro lo dicono sempre a tutti: noi non usiamo finanziamenti pubblici, ci autofinanziamo perché vogliamo raccontare in piena libertà quello che noi pensiamo debba essere il modo corretto di analizzare e di strutturare una lotta al crimine mafioso su tutto il territorio. Quindi in questo opuscolo loro cominciano con una riflessione, che è questa: dice, dobbiamo anche cambiare la narrazione, no? E questa è un po' la prima domanda che io porrò loro: in che modo? Perché c'è sempre stato un tanto discutere sul fatto se c'era l'infiltrazione o il radicamento. Noi da anni sosteniamo che il radicamento c'è e c'è da molto tempo, che non è più il tempo che arrivavano i mafiosi col confino, ma oggi le mafie qui sono radicate, sono potenti, sono silenziose e soprattutto godono dell'appoggio di tantissime imprese locali, di tantissimi professionisti locali, che fanno in modo che questi possono fare i loro affari nel più grandissimo, con un grandissimo silenzio intorno. Perché se, certo, ci sono tantissimi processi, tantissime inchieste, però comunque continuano a fare affari. Quindi questo la dice lunga. E e anche tutte le confische, poi ne parleremo nel corso della chiacchierata, i sequestri di beni che ci sono, che sembrano tantissimi milioni e milioni di euro, però alla fine poi si concretizzano pochissimo, perché non si riesce a riusarli socialmente a beneficio della comunità, per tutta una serie di problematiche. Allora, quando voi dite vogliamo fare una nuova narrazione di come è strutturato il crimine mafioso in questa regione e in tutto il nord, cosa è cambiato in questi anni da quando ci siamo visti l'ultima volta? Ditemi voi.
Potresti citare Albanese, ti direi una beata minchia, però no, non si fa. Tanto vi ringrazio a tutti. Per noi è tornare a casa, penso che frequentiamo la tenda dal 2010. E col libro su Vittorio Aggiunti, e l'anno successivo, che è il 2011, presentammo il primo dossier sulle mafie in Emilia Romagna, quindi parliamo di 11 anni fa. E quel primo dossier nasceva all'interno dell'Università di Bologna, un corso di mafia e antimafia, e realizzammo con un gruppo di studenti quel lavoro che era anche l'antesignano della mappa di mafia sotto casa. Poi chi avrà voglia di andarla a vedere, il sito si sviluppa attorno a una mappa dell'Emilia Romagna, dove noi segnaliamo comune per comune, posto per posto, i reati di mafia avvenuti. 2011, avevamo la necessità di raccontare qualcosa che in quel momento era presente da 20 anni, ma non era stato raccontato. Questi che avete sul tavolo sono il sesto e il settimo dossier che abbiamo realizzato dal 2011 adesso, quindi con la media di uno ogni 2 anni, pandemia compresa. Qual è però il gap che qui ci siamo ritrovati a discutere con i ragazzi? Con l'esplosione del processo Emilia, noi pensavamo di non dover più convincere la gente che ci fosse la mafia in Emilia Romagna. Diciamo che quando avviene quel processo modello americano, che uno immagina gli elicotteri, gli arresti, noi pensavamo sinceramente che non c'era più la necessità di dover convincere le persone in questa regione che la mafia esistesse, fosse presente, fosse radicata, lavorasse da 40 anni, avesse contatti dentro gli uffici tecnici, dentro le forze dell'ordine, avesse comprato i giornalisti, avesse raccontato una narrazione della mafia attraverso gli organi di stampa. Pensavamo di poter passare oltre. Così non è stato, perché da quel momento in poi c'è stata una regressione dell'analisi sulle mafie in Emilia Romagna che ci ha ricatapultato neanche al 2011, quando abbiamo cominciato, dove qualcuno sensibile magari lo trovavi, ma ancora prima. E questo ci ha fatto pensare, dato che noi siamo una rete di volontari, ognuno di noi fa il suo lavoro e poi questo è il lavoro di la militanza sociale, che c'è la necessità di ricominciare a raccontare da capo. In realtà la pandemia non ci ha aiutati, perché per 2 anni non ci siamo neanche potuti avvicinare, figurarsi, far serate, raccontare, perché poi sono questi i momenti in cui potevamo raccontarlo, perché da Emilia in poi, che lo ricordo è il più grande processo alle mafie da sempre per numeri. Quando uno pensa al maxi processo in generale, pensa al maxi processo di Palermo, alle cosche di Rina. Per numeri Emilia è più grande, con una piccola differenza, che mentre il maxi processo di Palermo metteva alla sbarra la più potente famiglia mafiosa dell'epoca, a Emilia mette alla sbarra una famiglia che, diciamo che se va in Calabria, i grandi arabi, diciamo che non sono neanche tanto rinomati. Una delle 48 famiglie mafiose presenti in regione, senza mafia straniera e senza tutto, quindi parlavamo veramente di poca roba a livello storico, ma è il più grande processo alle mafie. Da quel momento in poi tutti i reati spia non sono calati, anzi sono aumentati. Da quel momento in poi il numero della presenza mafiosa in regione non è calata, anzi è aumentata, e i livelli di connessione, proviamo a citarlo spesso ma si fa anche un po' di fatica, col ciclo del denaro si è ampliato, tant'è che l'Emilia Romagna è collegata, proviamo a raccontarlo nei libri e dargli un filo conduttore per magari per stimolare un po' di curiosità, con la Spagna, con la Germania, con il Belgio e con altri paesi europei. Noi un paio di anni fa siamo stati invitati, un po' prima del lockdown in Germania, dato che il sito è stato considerato un lavoro pregevole in Germania, in Italia un po' meno, ma sarebbe un po' da discutere. E facevamo fatica a spiegare ai tedeschi, alle persone con cui parlavamo, che il reato di associazione mafiosa non è un reato di matrice giuridica, ma è un reato di matrice sociologica. E ci prendevano per barbari dicendo che noi condanniamo la gente in base a un reato di natura sociologica e non giuridica. Anche in questi giorni c'è nuovamente la discussione sul 41 bis, a cui non ci entrerei, ma diciamo che quell'atteggiamento e quella presenza che noi abbiamo a livello anche culturale all'interno delle nostre, del nostro territorio ci porta ad avere difficoltà di comprensione con i paesi stranieri, che in questo momento e soprattutto durante la pandemia sono stati i paradisi dove le mafie riciclavano. Io sono siciliano, l'accento capirete che non è che vado molto lontano, sicilianissimo. Da prima si delinqueva in meridione e si investiva nel centro-nord, adesso si delinque nel centro-nord e si investe in Europa, dove abbiamo le popolazioni che sono molto disposte ad abbracciare i denari in qualsiasi posto arrivano, anche perché alcuni reati che in Italia abbiamo, negli altri paesi europei non ci sono, quindi è diventata la linea della palma di Sciascia. Sciascia diceva che negli anni 70 la linea della palma della mafia saliva con una certa intensità verso il nord Italia e siamo arrivati oltre. Quindi abbiamo smesso di raccontare Emilia perché ormai è storia, anzi è una, credo sia diventata una gabbia per chiunque voglia raccontare mafie al nord d'Italia, e abbiamo cercato con quest'ultimo dossier di ricollegare il ciclo del denaro. Dobbiamo ripartire da lì, perché noi siamo sempre stati un passo indietro, cercavamo la mafia nella droga ed era già passata al gioco d'azzardo, la cerchiamo nel gioco d'azzardo, è già ripassata il bitcoin, li cerchiamo dei bitcoin e già hanno cominciato a reinvestire. Quindi siamo sempre un passo indietro nell'analisi e non ce lo possiamo permettere. Il nostro lavoro all'inizio, 11 anni fa, era quello di stimolare la curiosità delle persone che ci leggevano e dobbiamo continuare a farlo. Tenete presente che se volessimo viaggiare comodi basterebbe continuare a raccontare per tutta la vita quello che accade nel processo Emilia per poter fare 157 dossier, ma non faremo un favore a nessuno, specialmente a chi poi cerca nel sito, nei nostri lavori, un attimo di curiosità. Quindi questa è la ripartenza che vogliamo fare, sperando poi di trovare nel tempo gli stessi contatti che ci hanno consentito di creare la rete con cui siamo sopravvissuti anche in piena pandemia.
Sì, diciamo che, come dice Gaetano, questo dossier è nettamente differente rispetto agli altri, nel senso che gli altri dossier avevano un carattere prettamente narrativo. Erano quei dossier che venivano pubblicati solitamente i primi mesi dell'anno, dove provavamo un po' a tirare le fila dell'anno precedente facendo un elenco delle inchieste e dei processi, ricollegando queste inchieste e questi processi e analizzando anche i personaggi coinvolti, che poi andando a leggere un po' le carte del giudiziario ci rendevamo conto che bene o male erano sempre quei nominativi che giravano. Preso atto che, appunto, come diceva Gaetano, qui abbiamo avuto più grande processo contro le mafie al nord, che appunto va ad analizzare solo una singola famiglia di una singola organizzazione criminale di stampo mafioso, ci siamo resi conto che paradossalmente il processo Emilia ha avuto una sorta di effetto boomerang, no? Una sorta di effetto placebo, cioè va bene, abbiamo sconfitto le mafie perché abbiamo fatto quel processo, le abbiamo condannati e quindi abbiamo risolto il problema. Per questa motivazione noi, quando abbiamo iniziato a scrivere questo dossier, abbiamo deciso di abbandonare in qualche modo la chiave narrativa per abbracciare una chiave prettamente analitica, cioè che elementi abbiamo oggi per raccontare la mafia in Emilia Romagna, e abbiamo deciso di partire, come dicevi tu, da una nuova narrazione che tenesse conto innanzitutto delle parole che si utilizzano nel momento in cui si racconta la presenza delle mafie in Emilia Romagna, perché ne parlavamo anche prima con Gaetano, ancora oggi ci si ostina ad esempio a parlare di infiltrazione e non di radicamento. La differenza tra infiltrazione e radicamento è che nel momento in cui si parla di infiltrazione significa che noi ci troviamo le mafie dietro la porta ma non sono ancora entrate a casa, e la realtà dei fatti invece ci dice che le mafie sono comodamente sedute all'interno dei nostri salotti. Quindi l'utilizzo delle parole è di fondamentale importanza, ma anche tutta una serie di ragionamenti su chi sono i protagonisti delle mafie in Emilia Romagna e quali sono le nuove dinamiche, no? L'Emilia Romagna è una delle pochissime regioni, credo insieme a Lombardia e Veneto, che al proprio interno ha tutte le mafie italiane e tutte le mafie straniere, che si collocano anche in relazione tra di loro con diverse modalità. Noi abbiamo spesso, no, parlato all'interno dei nostri dossier di quella che è la cosiddetta Pax mafiosa, cioè a fronte di delle mafie che all'interno dei propri territori di origine mettono in atto spesso delle faide perché l'obiettivo è il controllo del territorio, siccome all'interno nelle regioni del nord l'obiettivo non è il controllo del territorio ma è l'arricchimento delle mafie, non abbiamo la presenza delle faide che a loro volta potrebbero creare allarme sociale, perché nel momento in cui tu piazzi delle bombe in autostrada e metti in atto delle sparatorie nelle piazze, innalzi il livello di allarme sociale. Non ci troviamo di fronte a questi fenomeni, noi siamo di fronte a tutte queste organizzazioni criminali di stampo mafioso che hanno messo sostanzialmente in atto la Pax mafiosa, convivono nel rispetto reciproco di quelli che sono tra virgolette gli ambiti di azione, e il protagonista principale di queste dinamiche è senza ombra di dubbio l'Ndrangheta, e lo è per due motivazioni. Una è la motivazione storica. Cosa Nostra ha dimostrato, insomma, negli anni, soprattutto con la stagione stragista, quindi anni 80, anni 90, che non è un'organizzazione criminale affidabile. Perché abbiamo avuto i corleonesi che, come sappiamo, sono stati protagonisti di quella stagione stragista, quindi a livello affaristico Cosa Nostra ha completamente perso la qualità di affidabilità dal punto di vista criminale, cosa che invece ha mantenuto l'Ndrangheta. E il secondo elemento da cui poi deriva anche questa affidabilità è che l'Ndrangheta, basandosi sui rapporti familiari, ha di conseguenza un numero di collaboratori di giustizia molto inferiore rispetto a Cosa Nostra piuttosto che alla Camorra. E quindi negli anni l'Ndrangheta è stata in grado di sfruttare i colpi di testa, tra virgolette, che sono state fatte dalla Camorra, da Cosa Nostra, per ritagliarsi un ruolo riconosciuto, no, come organizzazione criminale affidabile, tant'è vero che l'Ndrangheta è il primo interlocutore dei narcos e i traffici internazionali più importanti vengono gestiti dai narcos e dall'Ndrangheta, passando dai nostri porti, no, da porti italiani. Un altro elemento molto importante all'interno di questa narrazione, proprio per capire di che cosa stiamo parlando, è che dobbiamo anche abbandonare quella che era l'idea di una mafia rigidamente organizzata su una struttura verticale. Noi siamo abituati con Cosa Nostra, in cui avevamo mandamento, capomandamento, la cupola, quindi era un'organizzazione che si basava su una struttura verticale. Ad oggi noi ci rendiamo conto che ci interfacciamo con delle strutture criminali che si riorganizzano a livello orizzontale, quindi abbiamo tutta una serie di soggetti che si siedono attorno al tavolo e che in maniera egualitaria interloquiscono tra di loro e hanno anche un peso specifico uguale. Per questo noi all'interno del nostro dossier parliamo di un sistema criminale integrato in cui la mafia è solo uno dei protagonisti. Le mafie all'interno della nostra regione ci hanno insegnato che all'interno di questo tavolo abbiamo sì i boss mafiosi che mettono sul tavolo i soldi, ma abbiamo i professionisti, i giornalisti, esponenti delle forze dell'ordine, politici che mettono a disposizione quelle che sono le proprie competenze e le proprie conoscenze per mandare avanti sostanzialmente la baracca. Un altro elemento che deve essere, di cui bisogna tener conto all'interno della narrazione, è, come dicevo prima, i nuovi reati, no? Noi siamo abituati che una narrazione in relazione ai fenomeni mafiosi si base anche sui fatti di sangue, sugli omicidi e quant'altro. Ad oggi, se noi andiamo a vedere i reati di mafia, non vediamo più gli omicidi, ma vediamo quei reati tipici della mafia economica, che sono concussione, corruzione, riciclaggio, falsa fatturazione. E se vediamo tutti i processi di mafia dai primi anni 2000, quindi Grande Drago e Il Piovra, passando per Emilia e arrivando poi agli ultimissimi processi come Grimilde piuttosto che Sige, vediamo che i reati sono quelli. E se noi facciamo anche un'analisi storica di questi processi, vediamo come si sta iniziando a mettere a sistema quella roba lì. Cioè, con Il Piovra e Grande Drago avevamo alcuni nomi che erano un po' delle schegge impazzite e dei tasselli che non si incastravano tra di loro. Con il passare degli anni vediamo come l'impianto accusatorio si basa su un qualcosa che riguarda proprio una struttura. L'ultimissimo elemento rimane lo spostamento dell'epicentro. Come diceva Gaetano prima, gli affari l'epicentro di questi affari era il sud. Adesso abbiamo il nord, che è il nuovo cratere, no, all'interno del quale si sviluppano queste dinamiche, con una relazione tra la casa madre, quindi le mafie che rimangono al sud, e le ndrine, o comunque le locali che si posizionano al nord, che non è più un rapporto di dipendenza. Cioè le mafie che operano al nord sono delle mafie completamente autonome, che gestiscono i rapporti all'interno del territorio in maniera completamente autonoma. L'ultimissimo elemento è la figura, questa famosa zona grigia di cui si parla, con quegli uomini che noi definiamo uomini cerniera, che lo spiegava bene Carminati all'interno del processo Mafia Capitale, ovvero quegli uomini che legano il mondo di sopra con il mondo di sotto. Cioè noi abbiamo le organizzazioni criminali e l'ala militare che ancora oggi gestisce quelli che sono i traffici, il giro della prostituzione, quindi i reati storici. Abbiamo però questi uomini cerniera che servono per collegare l'economia legale con l'economia illegale, e quindi paradossalmente noi non ci ritroviamo più con un doppio binario, cioè con l'economia legale accanto abbiamo le mafie che fanno i loro affari. Abbiamo questa mescolanza, diciamo, di soggetti e di elementi che ci fa parlare oggi a tutti gli effetti di zona grigia.
Sì, per capire bene questo ragionamento che ha sviluppato adesso Sara e prima Gaetano, è indubbio che voi lo scrivete, c'è un capitolo dedicato per esempio agli ecoreati, no? Che è partito dalla Toscana, ma una cosa che voi scrivete in questo dossier di cui stiamo parlando oggi è che la terra dei fuochi per esempio si è spostata dalla Campania al nord, cioè prima i rifiuti si prendevano dal nord e li portavano a interrare in maniera abusiva al sud, rifiuti pericolosi, stiamo parlando di attentati alla salute delle persone e di sviluppi di patologie di un certo tipo, come è stato documentato ampiamente, e oggi invece i rifiuti partono dal sud e arrivano al nord. Addirittura c'è un centro in Germania, Düsseldorf, se ricordo bene, che è uno di quelli che accoglie di più a braccia aperte tutti i rifiuti che arrivano dal nostro paese, proprio quando si tratta appunto di fare documentazioni false. Quindi il ruolo fondamentale che hanno i professionisti di fare false fatturazioni, e lì hanno sviluppato una cosa, mentre prima appunto in questo dossier per esempio è stato lasciato fuori il gioco d'azzardo per esempio, no? Che era una delle fonti di arricchimento illecito, e poi appunto però il ruolo degli uomini cerniera, come li chiamava giustamente Sara, è fondamentale, perché tutti quei soldi che arrivano dallo sfruttamento della prostituzione, dal traffico di stupefacenti, da rifiuti e quant'altro, poi hanno bisogno di essere reinvestiti, e se non ci sono, appunto è qui che c'è l'intreccio di cui parlava Sara. Un'altra cosa di cui si è parlato poco, questi uomini cerniera, c'è stato un processo collaterale da Emilia che ha riguardato questa città, che riguardava il ruolo che hanno avuto un politico, che era Carlo Giovanardi, e alcuni funzionari pubblici della prefettura come Ventura e quant'altri, un funzionario delle dogane di Modena, che praticamente fornivano informazioni alla ditta Bianchini e coprivano tutta una serie di questioni, ma intervenivano pesantemente, soprattutto il politico, sui dirigenti, sui comandanti delle forze dell'ordine, per far rimuovere dalla blacklist una serie di imprese che erano amici loro, amici del crimine organizzato, perché sappiamo tutti che dentro la Bianchini c'era una serie di operai che facevano riferimento a Bolognino, se ricordo bene, che gestivano in pratica tutta una serie di tantissime imprese, ci hanno lucrato anche nel discorso della ricostruzione del terremoto del 2012. Quindi questi aspetti sono fondamentali. E nel primo capitolo appunto voi parlate di reati spia e settore di interesse. A me mi sembra che questi, cioè più li fanno più crescere, più piuttosto ci sono tutti ancora. C'è l'edilizia, ci sono rifiuti, c'è il gioco d'azzardo, c'è lo spaccio di stupefacenti, c'è lo sfruttamento delle donne nella prostituzione e quant'altro. Quindi cioè i reati spia, ci sono gli incendi. Un'altra cosa che non mi scorderò mai di dire, a me non mi toglie nessuno dalla testa, che anche in una vicenda che è accaduta sempre in questa città, di cui a suo tempo vi avevo parlato quando ero in consiglio comunale, che è quella del co-housing di via Divisione Acqua, che adesso siamo giunti alla fine della storia, si spera, però c'è il processo penale ancora da fare, perché anche lì c'erano delle cose che a me mi hanno portato in quella direzione, perché non si spiega se no come il presidente che c'era quando si bloccò il cantiere, che poi scappò, si ritrovò tutta una serie di auto bruciate sotto casa, quindi questo era un altro elemento dei reati spia che danno quei segnali, no? L'impresa che a sua volta l'anno prima, Reggio Emilia, faceva parte di un consorzio a cui gli erano stati incendiati dei macchinari, eccetera, eccetera, pur non avendo ancora fatto il processo penale, non essendoci nessuno condannato, quindi aspettiamo gli esiti del processo penale, però una pensata che anche lì abbiano cercato, perlomeno ci abbiano provato, poi quando ci siano riusciti, spero che siamo riusciti anche a fermarli in tempo, comunque c'era un interesse anche nel settore dell'edilizia, diciamo così, semipubblica, perché lì c'era un'area dell'amministrazione comunale che veniva data alle famiglie, quindi su questo mi piacerebbe proprio un vostro ragionamento e una disamina se i reati spia sono cambiati, forse adesso c'è il traffico delle mascherine, insomma, perché immagino che abbiano fatto soldi a palate anche nella questione del Covid-19, un po' qualcosa l'accennante.
Guarda, noi siamo un paese eccezionale dove quello che era illegale ieri, oggi il governo te lo fa diventare legale, ma oggi da 20 anni a sta parte, quindi non è che ancora il paese del massimo ribasso, quindi che è perfettamente legale negli appalti, non lo togliamo dopo 3 secondi, ritorna indietro, le gare, com'era l'altra formula economicamente più vantaggiose, che però poi i consigli comunali trasformavano scrivendo che comunque l'offerta economica era sempre a vantaggio, con le aziende di mafia che non devono in nessuna maniera far denari ma solamente riciclare, noi continuiamo in maniera legale ad affidare lavori illegali, anche perché le interdittive antimafia continuano a piovere come se non ci fosse un domani, però sono spariti dalla cronaca. Abbiamo la fortuna di avere, non possiamo dire chi lo fa, la persona che ci manda le interdittive antimafia, ne arrivano una 20 al mese almeno, ma sui giornali non punta quasi più niente. Diceva Sara, abbiamo fatto il processo a Emilia, poi basta, cioè adesso non è che dovete rompere le scatole. Quindi sì, c'è un problema di sistema paese, l'evasione fiscale, inutile parlarne, i condoni sono uno dietro l'altro, quindi chiunque lavora in zona grigia ha la grandissima possibilità di non vedersi in nessuna maniera coinvolti in fatti di mafia. Ribadisco il concetto. In questo paese lo stesso reato non è perseguito nella stessa maniera in tutti i territori. Perché, lo ripeto, l'associazione mafiosa è un reato di natura sociologica. Se quello che è accaduto con Emilia, dico quello perché è quello più conosciuto, nel comune di Reggio Emilia fosse accaduto nel comune di Palermo, il comune di Palermo sarebbe stato sciolto per mafia un secondo e mezzo dopo, così come finale. Ma siccome noi basiamo il fatto che in queste regioni la mafia non è radicata ma è infiltrata, quindi tutte le condanne che arrivano su quel tema lì diventano pian piano in qualche maniera depotenziate, diventa meta comune. Parlavi del gioco d'azzardo, noi per 2 dossier abbiamo potuto scrivere che c'era una condanna di mafia su quel tipo di processo, dopodiché l'avanzamento del processo ha tolto l'aggravante mafiosa, quindi noi non potremmo in questo momento dire che Rocco e i suoi fratelli sono in qualche maniera legati a fatti di mafia, perché il processo dice che sono solamente criminali comuni. Fosse accaduto a Reggio Calabria, questo problema non ci sarebbe stato. Sul gioco d'azzardo invece non l'abbiamo riportato, ma perché ne parliamo ormai da tantissimi anni, è avvenuto uno di quei livelli per cui nasce una domanda, vado oltre anche la tua domanda, ma noi abbiamo sempre sostenuto che se fossero state limitate le aperture delle sale di gioco d'azzardo ti sarebbe limitata il gioco, e così è stato. Primo anno di pandemia i proventi del gioco d'azzardo in Italia perdono un 30% netto. stranamente l'anno successivo aumentano a dismisura superando i livelli del pre-Covid. Ci siamo messi a giocare tutti online? O ancora meglio, poniamo un'altra domanda: dato che le mafie avevano una grandissima difficoltà in pieno lockdown a riciclare, perché i negozi erano chiusi, i supermercati erano chiusi, l'edilizia era chiusa, il trasporto terra era chiuso, nessuno ci toglie dalla testa che è stato utilizzato quel sistema per continuare a riciclare, dato che i livelli di controllo e di norme sono praticamente inesistenti in questo paese. Era una domanda che dovevamo fare anche alle banche, al sistema bancario, perché diventa assolutamente curioso che alcuni settori, alcuni servizi in gravissima difficoltà, perché l'abbiamo visto tutti, riuscivano a fatturare le stesse identiche cifre, riuscivano a ottenere dalle banche gli stessi identici prestiti di quando erano in piena attività. E alcune domande non ce le siamo mai poste, perché poi credo che ognuno di noi durante il Covid, almeno quello che ci ha costretti a non poterci vedere, avevamo altri pensieri. Però potendo giocare su un paese dove le norme sono assolutamente interpretabili e assolutamente non applicate nella stessa maniera in due posti diversi, le mafie, la zona grigia, la zona cerniera, ha potuto assolutamente fare quello che ritenevo opportuno. E diciamo che adesso le nuove normative, ne parlavamo ieri durante il congresso della CGIL a cui ho partecipato, sullo sblocca cantieri, comporta la quasi assoluta certezza che le grandi opere che si faranno in questa regione saranno in qualche maniera portate avanti senza le stesse normative di sicurezza che abbiamo portato avanti in Emilia dal terremoto in poi. Perché all'epoca, grazie all'introduzione della white list, discutibile per quanto vogliamo, si fece un muro che ci permise poi di raccontare tutte le interdittive antimafia che abbiamo fino ad adesso, perché risalgono all'epoca. Diciamo che le norme di adesso, di sblocco per aiutare le aziende a poter essere più competitive sul PNRR, non riesco ancora a imparare l'acronimo, dove entro 6 mesi devi per forza portare il progetto in opera, se no perdi soldi, ho avuto modo di parlare con tantissimi sindaci e tutti i sindaci mi hanno detto: no, non ce ne frega niente, basta che quei soldi arrivano, poi chi li gestisce sarà, speriamo nella fortuna. E in tutto questo contesto la zona dei professionisti che in questa regione, tranne il processo Emilia con la mitica Tattini, che ormai credo che sia possa avvocare la sfiga, l'abbiamo beccato solo lei mentre tutti gli altri l'hanno fatta franca, la zona dei professionisti continua a non aiutare, perché continua in un silenzio assordante di stile omertoso, perché se fossimo in Sicilia potremmo chiamarli omertosi, dove tutti i lavori che arrivano non si capisce mai per quale motivo non vengano in nessuna maniera denunciati, anche perché tutti i rapporti della Banca d'Italia su riciclaggio, su usura e su pizzo continuano ad aumentare in Emilia Romagna anche durante il Covid. Non siamo riusciti ad attestare reati spia neanche quando non si riusciva a uscire da casa. Quindi vuol dire che la rete che le mafie hanno utilizzato per anni, mafie diverse da quelle che noi immaginiamo, ha resistito meravigliosamente non solo ai processi ma anche al lockdown e si è presentata al giro di boa e alla riapertura dei cantieri in maniera molto più forte, con una piccola vantaggio in più, che mentre la mafia si è organizzata e ha passato questo periodo in maniera tranquilla, l'antimafia si è indebolita in maniera lineare, perché siamo quasi spariti dal territorio dell'associazione che facevamo antimafia, adesso ricominciamo a cercare di fare analisi mentre probabilmente loro hanno già un passo davanti. E questo è il grande lavoro che quest'anno noi vogliamo fare come Mafia Sotto Casa, cioè quello di ricostruire tutti i legami che avevamo costruito negli anni per fare un lavoro di analisi, perché quello ci serve per capire dove sono andati.
Aggiungo al ragionamento che ha fatto Gaetano un passaggio che è stato anche frutto, insomma, a volte di critiche, diciamo, nell'impostazione che diamo noi sul fronte antimafia, tra virgolette, no? Un problema, ritornando al fenomeno della narrazione di cui parlavamo prima, è che spesso all'interno del dibattito relativo alla presenza delle mafie sul territorio si faccia troppo affidamento al termine legalità. perché il termine legalità è una gabbia dove noi siamo palesemente molto molto stretti, perché abbiamo avuto modo, insomma, negli anni di vedere come un qualcosa che è legale ha permesso alle mafie di arrivare e gestire soldi all'interno di questo territorio. Gaetano parlava del massimo ribasso, abbiamo l'affidamento diretto, abbiamo la pratica del subappalto, di cui poi magari dopo parleremo anche in relazione al fenomeno del caporalato e quant'altro. Quindi la volontà nostra, diciamo, all'interno di questo sistema in generale, è anche quella di discostare in qualche modo la narrazione del fenomeno dai processi, anche perché se noi andiamo a vedere tutta una serie di processi che si sono conclusi in questi due anni, in questi sì, 3-4 anni in realtà, e ne cito due, che sono appunto il processo di Mafia Capitale e il processo Black Monkey a Bologna, che a fronte di tutta una serie di elementi che indirizzavano la conclusione verso ok, siamo di fronte a fatti di mafia, abbiamo avuto invece i tribunali che hanno deciso no, non si parla di mafia, al massimo possiamo riconoscere in relazione ad alcuni reati contestati l'aggravante mafiosa. Quindi noi ci rendiamo conto come una narrazione che sia quanto più attinente alla realtà non può per forza necessariamente essere accostata al termine legalità, e non può necessariamente essere accostata a come vanno a finire i processi. Per questo noi all'interno di questo dossier abbiamo deciso di mettere un attimino da parte le inchieste e i processi, per dire ok, proviamo a capire di che cosa stiamo parlando, anche perché nel momento in cui si sceglie anche di fare una narrazione di questo tipo e di discostarsi anche da questo famoso termine legalità, si chiamano in causa anche quelle che sono le responsabilità politiche di questa regione, perché a fronte di sindaci che con la fascia tricolore sono in prima fila quando ci sono le manifestazioni antimafia, abbiamo ad esempio il comune di Modena che ha scelto di non costituirsi parte civile nel processo whitelist, perché è stato ritenuto che quel processo lì e i fatti contestati all'interno di quel processo non avessero in qualche modo leso, no, il comune di Modena. Stesso comune che ha accolto a braccia aperte la figura di Maria Sergio, che era stata appunto spostata da Reggio Emilia a Modena. E attenzione, noi non voglio che sia chiaro, non facciamo un ragionamento relativo alla persona, facciamo un ragionamento in relazione ai fatti che sono accaduti. Allora, noi a Reggio Emilia abbiamo visto un fenomeno che è paragonabile in termini proprio di numeri a un fenomeno che è successo giù in Sicilia. Non stiamo parlando del maxi processo, ma stiamo parlando del sacco. Negli anni 80 abbiamo avuto il sacco di Palermo, quindi con il sindaco Vito Ciancimino, che ha iniziato, no, a dare licenze agli amici degli amici, quindi Palermo è stata completamente cementificata. Un fenomeno molto simile noi l'abbiamo visto a Reggio Emilia, ed è stata quella cementificazione selvaggia che ha a tutti gli effetti spalancato le porte dell''ndrangheta nel territorio di Reggio Emilia. Se noi partiamo da questo punto, iniziamo ad andare indietro per capire come siamo arrivati a quella roba lì, ci rendiamo conto che è una grande responsabilità dal punto di vista prettamente politico e di chi ha gestito e ha tenuto in piedi quella città per tanti anni, che era da un lato il sindaco, l'ex sindaco di Reggio Emilia Graziano Del Rio, e dall'altro lato Maria Sergio, che era a capo dell'ufficio dei lavori pubblici. Abbiamo visto che quel tipo di politica ha portato a quella roba lì. Il comune di Modena ha pensato bene, a quanto pare ritenendo insomma lodevole quel lavoro, di prendere Maria Sergio, riportarla qui a Modena, non prendendo anche posizione netta in seguito ai fatti che sono accaduti contestualmente al processo Emilia. E se noi vediamo che cosa sta succedendo a Modena, vediamo che Modena da anni è teatro di una cementificazione selvaggia. E quindi la domanda che ci poniamo noi è: perché a fronte di iniziative antimafia che vedono gli assessori e i sindaci in prima linea, che si riempiono in qualche modo la bocca del termine legalità, nel momento in cui noi abbiamo più volte provato a mettere queste persone di fronte a delle domande che ponevano dei quesiti in seguito a delle fatti contestabili, non abbiamo mai ricevuto risposta. E in particolar modo, per chiudere questo ragionamento, noi troppe volte in seguito alle emergenze, in particolar modo nel 2012 abbiamo avuto l'emergenza della ricostruzione post sisma e adesso siamo di fronte all'emergenza post pandemia, il mantra che noi sentiamo ripetere è: bisogna ripartire, bisogna andare veloci. E abbiamo visto che questa modalità ha portato all'interno del comune di Finale Emilia, che non è stato sciolto per mafia solo ed esclusivamente per una questione prettamente politica, perché l'Emilia Romagna non poteva vantare nel giro di pochi mesi due comuni sciolti per mafia, quindi a livello mediatico è stato più sacrificabile Brescello. Ma se noi andiamo a vedere i fatti che sono contestati a Brescello e i fatti che sono stati contestati a Finale Emilia, probabilmente sarebbe stato più opportuno sciogliere per mafia Finale Emilia. Si è scelto di non farlo per una questione prettamente politica, perché Marcello Coffrini, l'allora sindaco di Brescello, era politicamente già bruciato, quindi è stato quello che è stato palesemente sacrificato. Quindi se da un lato noi ad oggi abbiamo, possiamo dire che in Emilia Romagna abbiamo un comune sciolto per mafia, è giusto insomma che si sappia che sulla base anche di quella che era stata la relazione della commissione che per 6 mesi è stata a Finale Emilia, quella relazione lì che era stata mandata all'allora Alfano, ministro degli interni, diceva Finale Emilia va sciolto a pochissime settimane di distanza da Brescello. L'allora sindaco ha detto no, non va sciolto, evitiamo, diciamo all'allora sindaco di Finale Emilia Ferrioli, che era stato sindaco durante i fatti contestati, di monitorare la situazione. Che cosa è successo a Finale Emilia? Per la fretta di ricostruire e ripartire, colui che era capo dell'ufficio dei lavori pubblici, allora il tecnico Gerrini, aveva iniziato con la pratica dell'affidamento diretto, con la pratica del massimo ribasso e del subappalto, ad affidare lavori ai mafiosi. Ancora oggi, con la questione della pandemia, come diceva Gaetano, la prima cosa che noi sentiamo dire nel momento in cui si arriva alla fase della ripartenza è dobbiamo iniziare a sburocratizzare, e la prima cosa che fanno fuori sono i codici antimafia, che viene ancora oggi vista come qualcosa che rallenta, salvo poi a distanza di 4-5 anni guardarsi indietro e dire però forse probabilmente quella roba lì ci avrebbe consentito di evitare tutta una serie di situazioni. Quindi uno dei grossi problemi che abbiamo qui in Emilia Romagna è che si fa presto a stabilire quelle che sono le responsabilità penali e sociali dell'ala militare, o piuttosto del pesce piccolo, del mafioso brutto e cattivo calabrese che arriva in Emilia Romagna e contamina un territorio vergine. Si fa un po' più fatica a tirare per la giacca i politici o coloro che hanno delle responsabilità politiche per chiedere loro dove erano. Chiudo. A fronte della risposta che abbiamo avuto durante il processo Emilia con Graziano Del Rio, che era stato chiamato a testimoniare, Graziano Del Rio per anni ha assegnato a Enzo Ciconte, che è credo il massimo esperto della mafia in Emilia Romagna, per anni lui affidava questi lavori a Enzo Ciconte per raccontare la mafia in Emilia Romagna, andava in giro a fare convegni, perché noi come comune di Reggio Emilia siamo molto attenti a questo fenomeno, Enzo Ciconte ci racconta e quant'altro. Salvo poi dire durante il processo Emilia di non sapere chi fosse Nicolino Grandaracri e da dove provenisse. Quindi delle due l'una: o tu hai deciso di utilizzare la lotta alla mafia come uno degli elementi per procedere con la tua perenne campagna elettorale, oppure hai sapere quello che succedeva ma hai preferito palesemente bypassare quello in nome di andiamo, andiamo, andiamo.
Allora, quindi mi pongo un quesito, no? L'Emilia Romagna è la regione che diversi anni fa, quando c'era Mezzetti, mi sembra assessore regionale, ha creato questo testo unico sulla sicurezza, a cui aveva lavorato appunto Ciconte, aveva lavorato l'attuale senatrice indipendente del PD Enza Rando, avvocatessa di Libera, al quale avevano lavorato tante persone. Quindi secondo voi, mi chiedo, quel testo lì è stato efficace, ha funzionato, oppure c'ha molte lacune? Perché questo tema che avete sollevato, che è importantissimo, questo del massimo ribasso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'altra formula alternativa dove la qualità del progetto doveva prevalere sull'aspetto economico, insomma. Poi abbiamo visto che queste maglie legalmente riescono ad aggirarle, anche se in alcuni casi vengono bloccate. Mi riferisco qui per esempio all'appalto che venne fatto alla biblioteca con macchine celibi, che poi venne scalzata e venne rimessa la cooperativa che era successivamente insomma classificata in quella gara d'appalto. L'altra questione riguardo alla dottoressa Sergio, che è funzionaria del comune di Modena, da quando suo marito Luca Vecchi è diventato sindaco di Reggio Emilia, si era molto discusso anche in ambito politico della presenza, quando era scoppiato lo scandalo, perché la famiglia di Maria Sergio e quindi del sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi avevano acquistato una casa da uno degli imputati del processo a Emilia. Allora io all'epoca mi ero studiato, avevo visto anche il ruggito addirittura di questa compravendita di case eccetera. Dal punto di vista formale non c'era nessuna cosa che facesse pensare a una transazione di tipo criminale, diciamola così. Quindi quando la domanda che vi pongo è: quando noi ci troviamo davanti a una funzionaria chiacchierata come Maria Sergio, che ha avuto una responsabilità amministrativa importantissima a Reggio Emilia e oggi ce l'ha importantissima nel comune di Modena, però non ha riscontri penali, possiamo noi, da un punto di vista dico giuridico, no, condannare, perché non abbiamo nessun elemento, nessuna prova per dire quella persona non è onesta? Possiamo fare una critica politica, diciamo, possiamo dire sta rilasciando eccessive autorizzazioni, c'è un eccessivo consumo di suolo, ma qui più che una responsabilità sua, la responsabilità è del sindaco, della giunta, del consiglio che dà l'indirizzo politico, perché un funzionario del settore, di qualsiasi settore, non solo del settore edilizia, deve seguire quello che è l'indirizzo politico che è il sindaco, la giunta eccetera. Quindi come si risolve questo, come, cioè noi non è che possiamo, perché ci fu un ordine del giorno, te lo sto dicendo, dei 5 Stelle che chiedeva le dimissioni eccetera eccetera, e io votai contro perché non c'era nessun elemento, io non posso decidere un dipendente comunale di licenziarlo senza avere nessuna prova che questo dipendente ha commesso del malaffare, insomma, no? Cioè in pratica si trattava di questo, in quell'ordine del giorno. Quindi io per esempio votai contro quell'ordine del giorno all'epoca quando ero in consiglio comunale, quindi questo è un problema politico importante. L'altro aspetto però è quello che dicevate voi, importantissimo, la questione dello sblocca cantieri, la questione della fretta, perché se no perdiamo i soldi. Ecco, questa è un'assurdità, perché secondo me si potrebbe benissimo fare i lavori, avere i finanziamenti, però con tutti i crismi, impedendo che le organizzazioni criminali si affrontino, si impossessino di questi appalti per fare profitti sulla pelle della gente, che poi fanno le scuole che crollano, che ci mettono il cemento scarso, che ci mettono questo, ci mettono quell'altro, interrano rifiuti. Un altro processo dove il comune di Modena, anche sollecitato, si era rifiutato di costituirsi parte civile, era quello sulle strade avvelenate, le strade dell'amianto, che ce n'erano anche in questa provincia. Più che altro si era chiesto alla provincia, perché più che il territorio di Modena era proprio il territorio provinciale, che c'erano diverse strade, anche a Castelvetro, non mi ricordo dove, che c'erano diverse strade che erano state interrate di rifiuti tossici. Quindi anche qui è importantissimo che i comuni diano un segnale, cioè diano un segnale, come quando c'è stato il tentativo di avvicinamento qua del sindaco per l'apertura di una nuova sala di gioco d'azzardo dove c'è l'Agenzia delle Entrate in via Emilia Ovest, il sindaco ha denunciato subito. Questo gli va riconosciuto, di aver avuto una tempestività e una cosa e una prontezza di riflessi per rifiutare quel tipo di infiltrazione. Però è chiaro che o la classe politica locale, e quindi torno alla domanda di prima, si mette in testa di agire in maniera coordinata e di avere un atteggiamento inflessibile sullo scioglimento dei comuni per mafia o su altre cose, perché anche Serra Mazzoni si era un po' prospettato questo problema, insomma. Quindi ci sono tante situazioni che si sono manifestate anche in questa regione che andrebbero approfondite maggiormente, e poi passerei a discutere di come questo, le ricadute sul lavoro delle persone che noi tuteliamo, che noi difendiamo, voi come sindacalisti, io come persona che si occupa di fatti sociali e politici, di come la presenza delle organizzazioni criminali, appunto, che sono a pieno titolo nell'economia legale, come danneggiano la classe lavoratrice.
Provo a rispondere alla prima domanda, poi la seconda me la ricorda lei perché l'età avanza. Noi affrontiamo le mafie sull'onda dell'emergenza. Succede il fatto, una volta nel fatto di sangue, ma anche se qua si è ammazzato abbastanza, poi hanno cominciato a far ammazzare le mafie straniere, quindi non ce ne occupiamo più perché non le facciamo ricadere i reati di mafia. Però succede l'emergenza, il grande processo, la parte mediatica, la politica, le istituzioni, le parti sociali si accorgono che c'è la mafia e per alcuni mesi pongono alcune resistenze o, nel caso che citavi tu del testo in regione, alcune teste, perché mai la società civile di questa regione ha lavorato in maniera unitaria per realizzare un testo di contrasto alle mafie. Per un po' si è appaltata alle associazioni, un altro po' qualche politico, che poi sono sempre gli stessi, non è che ne possiamo contare sulle dita di una mano, hanno avuto mandato da parte della politica di poter scrivere qualcosa. Penso che l'abbiamo detto 4 volte, di essere una volta tu, le mafie mutano. Una volta in cui gli hai messo un ostacolo davanti, hanno capacità economiche, capacità professionali e imprenditoriali per scavalcarlo, quindi lo stesso identico norma che in quel momento gli dava un problema, 6 mesi dopo hanno già trovato il modo di bypassarlo. Dopodiché però i 6 mesi successivi magari l'ondata di indignazione antimafia era già calata e quindi quel progetto lì, che andava invece seguito, aggiornato, messo proprio a studio in un lavoro quotidiano di studio e di contrasto, magari abbiamo lasciato in mano un povero Cristo di impiegato regionale che doveva, tra l'altro, fra 1000 cose, magari dover fare anche quello. Quindi in quel momento lì era utilissimo, ma 4 mesi dopo non lo era più, perché andava aggiornato, così come andava aggiornata la whitelist, così come continuo a chiedermi perché un gruppo di volontari con le proprie risorse riesce a realizzare un sito come Mafia Sotto Casa. Diceva Sara prima di cominciare, ci abbiamo lavorato pochissimo quest'anno, va dagli 80 ai 120 collegamenti al giorno e viene utilizzato anche nell'università come fonte. E fino a 2 anni e mezzo fa ci utilizzava anche la Guardia di Finanza come fonte, quindi la Guardia di Finanza aveva come fonte un sito fatto da volontari. E questo vi fa capire qual è l'avanzamento di tutti. Perché ci siamo riusciti noi e ancora adesso siamo a 300.000 collegamenti in 7 anni, viene utilizzato in quella maniera e la regione non ha mai trovato opportuno realizzare uno stesso lavoro che permettesse a tutte le, fatto sicuramente meglio di come lo facciamo noi, che permettesse a tutte le istituzioni di poter sapere le aziende con segnalate per mafia, di sapere che sul territorio ci sono mafiosi, di sapere se storicamente c'è stato il mafioso, la famiglia dove appartiene, dove ci sono stati i roghi, dove ci sono stati i reati. Perché non lo fa? Perché non ce l'interessa a farlo. Quindi ancora una volta viene delegato ai volontari l'attività di contrasto della lotta mafiosa. Perché agiamo sull'emergenza. Sulla seconda domanda, vedi, ci sono le sentenze e poi c'è l'opportunità morale e politica. Pochi lo sanno, ma quando Bernardo Provenzano viene arrestato non aveva contestato nessun reato che portasse all'ergastolo. Perché i 2 processi storici che aveva subito erano stati tutti e due declinati in criminalità comune e il maxi processo doveva ancora aspettare l'appello. Quindi diciamo che quando noi arrestiamo Bernardo Provenzano non c'è nulla, non era un assassino per lo Stato. Ci avresti pensato un secondo a metterlo in galera e buttare via la chiave? E non c'era una sentenza che dicesse tutto quello che noi sapevamo. Ci abbiamo aspettato un attimo a metterlo in galera. Quindi se noi dobbiamo aspettare le vicende processuali, che diceva Sara, sono complicate in questo paese, no? Tu scrivi in un dossier che uno è mafioso perché c'è la sentenza di primo grado, per poi dover inseguire appello e Cassazione per toglierlo, perché probabilmente a terzo grado un mafioso non ci arriva. Però nel mentre ha picchiato le persone, ha dato fuoco, buonfemia, minacciato, sbattuto la testa delle persone che andavano negli spigoli, ha fatto tutto quello che doveva fare. Il tema è che quando tu rappresenti qualcosa o qualcuno, c'è un articolo della Costituzione che dice che chiunque rivesta un incarico pubblico deve svolgere quel lavoro con disciplina e onore, quindi deve essere al di fuori da ogni tipo di sospetto. Io credo che non servano i processi e le sentenze per scegliere o meno di ricoprire un posto o per scegliere o meno di scegliere qualcuno per ricoprire quel posto. E in quel caso andava utilizzato questa valutazione. Perché se io faccio percepire la situazione mafiosa che dentro quell'ufficio c'è qualcosa di tenero, mi invoglia anche a mettermi dentro quel territorio lì. Se percepisco che invece su quel territorio quegli uffici che sono preposti, sono preparati e c'hanno gente che non è avvicinabile, allora ci viaggio lontano. E poi c'è un motivo per cui alcune province di questa regione sono state attenzionate di più storicamente rispetto alle altre. Noi abbiamo pubblicato nel dossier precedente a questi due, li trovate sempre su Mafia Sotto Casa, la pagina dei documenti, una relazione della neonata Commissione Nazionale Antimafia che arriva in Emilia Romagna nel 1993, immediatamente dopo le stragi. Andatevi a leggere per vostra curiosità quello che scrivevano nel 1993 e paragonatelo con quello che è successo nei 30 anni successivi, ed era la stessa identica storia. Per cui in Riviera si gestivano le attività turistiche, Modena, Reggio Emilia, Parma si gestivano le attività con i comuni, il primo comune sciolto per mafia in Italia è in Emilia Romagna ed è Budrio nel 1992. Siccome all'epoca non c'era ancora la norma, lo scioglimento fu passato per altro. Perché qua la mafia non ci doveva essere. Però la fotografia di quell'infiltrazione era identica nei 30 anni successivi. E anche lì, in quel momento lì, le persone che erano state avvicinate, messe vicino, in qualche modo tirate dentro le associazioni criminali, nessuno si sentì nelle condizioni di chiedergli o di mettersi da parte o di dimettersi. Noi trovammo quella relazione antimafia assolutamente per caso, perché il titolo era, siccome non si poteva parlare di mafia in Emilia Romagna, in Toscana, nel nord, era citata con un altro nome, erano infiltrazioni di associazioni criminali, quindi mafia no, in zone non convenzionali, quindi si erano inventati un nome meraviglioso, dire mafia, minchia, dire mafia era pesante, e il relatore era Carlo Smuraglia, per questo c'era andato l'occhio, era l'ex presidente dell'AMPI, all'epoca senatore del Partito Comunista prima, poi del Democratici di Sinistra, e alla fine di quella relazione si chiese alle istituzioni cosa servisse. Servivano l'arrivo di forze antimafia capaci e presenti, servivano risorse, serviva la formazione della pubblica amministrazione per in qualche maniera fare fronte a questa ondata che arrivava. Diciamo che nell'arco di 6 mesi, poi Berlusconi fu eletto, arriviamo nel 94, di quella relazione antimafia si sperse completamente. Ricordo, io vi prego, datela a leggere, perché ha un livello di analisi che noi non siamo mai riusciti a fare nei 30 anni successivi. Alla domanda nel 1997 a Carlo Smuraglia perché non si era dato conto di quella relazione antimafia, lui disse: sono stati preferiti altri interessi. Quegli altri interessi ci hanno regalato quello che abbiamo avuto. E quindi lì ritorno a bomba sulla domanda che mi hai fatto: non dovrebbe essere una sentenza a decidere se una persona ricopre o meno un ruolo, dovrebbe essere la responsabilità personale di chi amministra e di chi sceglie le persone che stanno in quei determinati posti. Altrimenti dai dei segnali che vengono immediatamente recepiti e poi è sotto gli occhi di tutti quello che accade, che succede, che in questo paese è sempre più difficile canalizzarli in fatti di mafia, ma in questo paese canalizzare in fatti di mafia qualcosa è diventato sempre più difficile.
Ecco, l'altro tema collegato strettamente a questo è che Modena è una delle città dove c'è ai primi posti in classifica, visto che stiamo parlando di campionati criminali, nell'evasione fiscale contributiva e sul lavoro nero. Quindi noi, Sara, poi tu hai seguito anche come giornalista il periodo della battaglia del comparto carne di Castelnuovo Rangone, poi c'è stata l'Italpizza, ma al di là di questo ci sono tutti i giorni notizie sia del lavoro nero, sia dell'evasione fiscale contributiva, ma non solo in questi comparti qua, ma in tutti i settori, insomma, dall'edilizia al terziario, al commercio, insomma, le operazioni sospette che partono da questa città sono, poi Zavatti lo documenta tutti gli anni, che analizza attentamente le relazioni della Banca d'Italia, e quindi anche questo è come dire, ma c'è stata l'attenzione in quel momento, no? Sul comparto carni, eccetera, eccetera. Sappiamo che Castelnuovo è il comune che ha il più alto livello di reddito pro capite, quindi c'è stato un arricchimento collettivo della comunità, e io penso, per esempio, che il silenzio che c'è stato e continua ad esserci su quel pezzo di grosso pezzo di schiavitù del lavoro, perché qui non si tratta solo di lavoro nero, lì c'erano schiavi e ci sono schiavi che sono sottopagati, che col sistema delle buste paga, dove la metà del salario gli veniva dato sotto forma di rimborso Italia, come lo chiamavano. Certo, usavano la legalità, attraverso la legalità li inculavano brutalmente, perché di fatto se gli dovevano dare 1000 euro gliene davano 500, 500 gli ridavano sotto forma di rimborso spese per spese che loro non avevano sostenuto, in questo modo non pagavano l'IRPEF, non pagavano i contributi previdenziali e quant'altro, quindi legalmente evadevano il fisco, legalmente non versavano i contributi per le pensioni di questi quasi tutti lavoratori stranieri.
E gli straordinari con i buoni pasto potevano anche la tassazione.
Non solo la tassazione, ma poi le multe successive, quando poi hanno analizzato queste buste paga che non erano veritiere, i lavoratori stessi hanno preso delle multe altissime, perché avevano loro, non quegli altri che li hanno frodati, loro avrebbero frodato la pubblica amministrazione, quindi prendevano delle multe. Quindi però c'è stata quell'attenzione, torno alla mia domanda, oggi tutto tace anche su questo fronte, addirittura arriviamo al paradosso che la magistratura multa i sindacati che hanno fatto la rivolta, che hanno gestito la rivolta dell'Italpizza, perché hanno bloccato l'attività dell'azienda, insomma, quindi gli dà una multa, se non ricordo male, di 500.000 euro ai Copas per questa storia della lotta all'Italpizza. Quindi siamo in una situazione dove davvero anche nell'emancipata Emilia, terra della difesa dei lavoratori, del valore etico del lavoro regolare, eccetera, eccetera, siamo arrivati che c'è stato un ribaltamento, che oggi pur di far lavorare la gente, pur di fare reddito e profitto, essere competitivi sui mercati internazionali, passiamo come una ruspa sopra i lavoratori.
Allora, questo qua è un argomento molto molto complicato da trattare soprattutto a Modena. La questione Castelfrigo è stata mediaticamente, diciamo ancora oggi si ricorda perché è stata comunque coperta, no, con una narrazione quasi quotidiana. Ricordiamoci sempre che però la vertenza Castelfrigo arriva dopo altre vertenze che si erano già verificate all'interno del comparto carni, che però erano state, diciamo, gestite da sigle sindacali minori, tra virgolette, che hanno goduto di un'attenzione mediatica diversa, ma di un'attenzione da parte della questura di Modena molto più importante, no? Poi si arriva alla Castelfrigo. Come Gazzetta di Modena decidiamo di fare un lavoro strutturato, quindi di leggere quella vertenza lì in chiave prettamente politica, approfittare di quella vertenza per provare a tirarci dietro, tra virgolette, tutte le vertenze che si erano verificate, che potevano verificarsi all'interno di quel comparto. Quella vertenza dura 8 mesi. In pienissima campagna elettorale, chi c'era si ricorda, abbiamo assistito a questa sfilata quotidiana di politici che andavano lì. salvo poi una volta superate le elezioni sono tutti spariti e all'interno del settore carni si è quasi tutti spariti e all'interno del settore delle carni si è un po' tornati a quello che era il modus operandi che negli anni c'è sempre stato. Il problema di quel settore lì qual è? È che si trova all'interno di una città che è la città di Modena, che vanta a livello prettamente storico la propria ricchezza anche grazie a quel settore, no? Riconoscere che una parte della ricchezza di cui gode questa città deriva da un sistema malato è molto complicato e sappiamo oggi che si fa molta fatica a raccontare con le parole giuste quello che avviene all'interno del settore delle carni. Il settore delle carni ha tutte le caratteristiche per essere descritto come il teatro del nuovo caporalato. Perché a differenza del caporalato storico che nasce e si sviluppa al sud, nasce e si sviluppa in agricoltura per delle motivazioni semplici, con l'agricoltura tu hai bisogno di manodopera non specializzata.
Un aneddoto, io sono arrivato in questa città nel 77 e tu se nel 77 andavi in Piazza Pomposa, quindi a 300 metri da qui, tutte le mattine non c'erano ancora gli stranieri, c'erano gli operai della campagna, venivano caricati e portati nei cantieri in nero. Quindi, cioè, stiamo parlando nel cuore della città di Modena. Quindi,
esatto. E all'interno di quel settore lì vediamo come si discosta da quello che è il caporalato storico tra virgolette, perché va a colpire un settore atipico a differenza dell'agricoltura che invece storicamente è stato teatro di caporalato, e lo fa anche in maniera completamente diversa, perché lo fa attraverso il metodo delle cooperative spurie, cioè queste cooperative che nascono e muoiono tra virgolette nel lasso di pochissimo tempo e che soprattutto sono le grandi protagoniste della manodopera, ovvero, ed è un problema politico molto molto importante che è strettamente collegato anche al reato di caporalato, cioè il reato di caporalato nasce nel 2011 e con l'articolo 603 bis veniva individuato come soggetto attivo, quindi come soggetto unico soggetto responsabile del reato di caporalato, il caporale. Mancava il grande protagonista che è il datore di lavoro. Attraverso tutta una serie di azioni politiche anche dal basso, in seguito anche a quelle che erano state le rivolte al sud all'interno dei ghetti, si arriva con la legge 199 del 2016 a riformare il 603 bis e quindi vediamo come oggi tra i soggetti attivi c'è anche il datore di lavoro. Il problema del comparto carni è che tu hai le grandi ditte che utilizzano le cooperative per rifornirsi di manodopera e hai però il problema che queste cooperative, essendo palesemente le false cooperative, aprono e chiudono abbandonando a se stessi i lavoratori. Nel momento in cui però vai a bussare nell'ufficio del datore di lavoro, del grande nome che gestisce il comparto delle carni, dicendo guardate, è successa questa roba qui, noi abbiamo questi lavoratori che stanno rivendicando, no? Di avere il TFR, di avere tutte queste robe qui, il datore di lavoro fa spallucce e dice io non lo sapevo perché appunto non ero io che mi occupavo della manodopera e quant'altro. Il problema del distretto delle carni, come dicevo prima io, è relativo all'identità di questa città, quindi fino a quando questa città, la classe politica di questa città non farà i conti con quel pezzo lì, sarà sempre più difficile riuscire a raccontare che cosa avviene all'interno del distretto delle carni. C'è stato poi la questione Talpizza e anche quella roba lì è una roba politicamente molto molto pesante, perché abbiamo avuto una vertenza che è stata prettamente sindacale, che però è stata gestita, ricordiamo tutti insomma le immagini di quelle settimane, e a Modena però si sta venendo a creare un precedente pericolosissimo, cioè a fronte di un processo che è stato messo in atto nei confronti degli operai, dei sindacalisti, degli attivisti politici che erano davanti a quei cancelli, è stato permesso all'azienda, ovvero ai Talpizza, di costituirsi parte civile. Ed è un problema politico sindacale molto molto importante con cui questa città dovrebbe fare conti. In realtà adesso, come appunto diceva prima Gaetano, nel momento in cui hai il fatto che è stata la Casse Frigo anni fa, che è stata Talpizza, il picco di attenzione, salvo poi tornare a un processo proprio di normalizzazione, perché oggi non siamo più di fronte al fenomeno del negazionismo, cioè nessuno dice no, queste cose non succedono, siamo di fronte a un fenomeno di normalizzazione che è prettamente in linea con quello che è il fenomeno generale, cioè nel momento in cui se noi andiamo a vedere tutte le politiche in tema di lavoro, no, che sono state fatte nel nostro paese a partire dal 97 col pacchetto Treu, in cui lo Stato ha palesemente abbandonato il campo dicendo vabbè, il lavoro non è affar mio, lo lascio alle regole del mercato, quindi il lavoro è diventato merce, i lavoratori sono anch'essi diventati merce, quindi tutte queste dinamiche, quelle relative al comparto carni, ma ne possiamo citare tantissime su tutto il territorio nazionale, con anche la trasformazione del caporalato, che da caporalato tradizionale è diventato caporalato urbano, quindi hai fenomeni delle cooperative spurie, l'edilizia, la logistica, al caporalato digitale, quindi con le nuove piattaforme. Abbiamo avuto una condanna l'anno scorso, direi un paio d'anni fa, del colosso Uber Eats, che è stato condannato per caporalato nei confronti dei rider. Il problema è che, facendo anche a livello storico una ricostruzione di questi fatti, vediamo come si fa molta fatica anche lì a fare il passo successivo. È più facile, tra virgolette, parlare di casi isolati, di mele marce, piuttosto che fare un ragionamento mettendolo a sistema.
Bene, io a questo punto comincerei a dare anche la parola ai nostri ospiti della sala, chi volesse fare ulteriori domande, approfondimenti, perché se no noi andiamo avanti tranquillamente, perché c'è tantissime cose, insomma, ma lasciamo stare tutta la sfilza dei processi e delle cose. Avete fatto anche una carrellata sul livello europeo delle mafie, insomma, anche questo è un tema che è stato poco raccontato, insomma, no? Probabilmente dopo la strage di Duisburg, secondo me è saltato ancora di più agli occhi questo legame stretto che c'è, appunto, che non è più solo questione del nord Italia, ma adesso è già questione del nord Europa, insomma, questo intreccio di organizzazioni criminali mafiose. Comunque adesso, se volete il microfono, io ve lo giro, alzatemi la mano e vi passo se volete fare delle domande. E fare una chiacchierata insieme. Chiedevo questo perché prima parlavate di nuove frontiere economiche delle mafie, insomma, Bitcoin, visto che adesso, insomma, il discorso energetico sta diventando critico, quindi energia elettrica, gas, carburanti, avete avuto, no, insomma, notizie o segnali di infiltrazioni mafiose in questo ambito, che penso sarà critico comunque, diciamo, da qua nei prossimi anni?
Provo a risponderti, ma approfitto della domanda per continuare a fare un ragionamento. Le mafie hanno una quantità di denari impressionante e devono per forza riciclarle, per forza. Lo diceva Sara all'inizio, l'andrangheta tratta da pari con i narcos e acquista le partite, specialmente di cocaina o dell'oppio, dall'India a un euro a grammo e poi le reinveste sul mercato a 34 euro. E capirete che quando lo fai, poi intanto leggiamo maxi sequestro, cioè, loro potrebbero tranquillamente farsi sequestrare 32 carichi e guadagnarci col 33. E il tema è che negli ultimi 3 anni, provavo ad accennarlo, un ragionamento l'abbiamo ancora nebuloso in testa noi, figurarsi spiegarlo, gli è mancata diciamo la loro vecchia modalità di riciclaggio, ristoranti, locali, sono mancati anche le classicissime sale giochi dove tu entravi, cominciavi a buttarle dentro le macchinette, potevi 100 euro e 70 euro te le pulivano le macchinette. Quindi il passaggio all'online c'è stato sicuramente sul gioco d'azzardo online, che è senza norma, quindi quella fai talmente fatica a controllare, specialmente se trovi un amico come Rocco e i suoi fratelli il buon Femia, che riusciva a collegare il gioco d'azzardo direttamente alle piattaforme estere, che non hanno, per come dicevo all'inizio, nessun tipo di controllo che in Italia abbiamo, perché noi abbiamo normative antimafia più avanzate d'Europa, perché la mafia ce l'abbiamo. Quindi, riuscendo a transitare sulle piattaforme straniere, riuscivano a riciclare in quel mondo lì. Ora il tema resta lì, la domanda ce la possiamo porre tutti: tu hai trovato una chiave, noi ne potremmo trovare dell'altra, ma la chiave va trovata, perché come c'è un post-Covid, come non ci torniamo noi indietro di 3 anni umanamente, non ci torna neanche l'economia indietro di 3 anni. L'unica cosa che è rimasta fissa sono i guadagni che le cosche mafiose hanno e che impongono, e che non sembrano essere stati in nessuna maniera limitati dalla mancanza del livello territoriale. Che ci fossero 100 ristoranti aperti o ce ne fossero 0, loro hanno riciclato nella stessa identica maniera. E ci fossero 50 spacciatori e ce ne fosse uno, hanno riciclato nella stessa identica maniera. Quindi da qualche parte hanno riciclato. A quel punto pensare che abbiano riciclato su qualcosa che non è tangibile, quindi il lavoro online, tutto quello che circonda quel mondo, è assolutamente un pensiero che si può fare. Che abbiamo prove che le evidenzi, non ho, ma noi per molti anni, quando abbiamo cominciato, abbiamo raccontato storie che poi si sono evidenziate negli anni successivi. Parlavi poco fa dei rifiuti, ma noi non abbiamo avuto il problema dei rifiuti in Emilia Romagna per anni, perché con la mafia nigeriana c'era un accordo di base dalla 'ndrangheta e dalla camorra, che era quello che la 'ndrangheta e dalla camorra permettevano di gestire la prostituzione in Emilia Romagna, e la mafia nigeriana andava a scaricare la merda delle aziende emiliano-romagnole e toscane in mare o verso il loro paese di origine. È il dossier del 2013, quello che facemmo sulle mafie straniere, è l'unica cosa che ci seppero dire, che eravamo razzisti, quindi figuratevi poi quando vuoi giocarti le partite. Però hanno un livello di avanzamento molto alto, ma lì ci bisogna in qualche maniera guardare, perché anche a livello del futuro da adesso in poi, quello che era 3 anni fa adesso non lo è più, e lì è qualcosa che incuriosisce molto, così come bisognerebbe guardare e normare tutto il tran tran delle monete online, delle monete e del gioco d'azzardo online, perché quella poi è in questo momento una delle loro grandissime frontiere.
Altre domande?
Più che una domanda è una testimonianza, cioè io da anni mi occupo di Palestina, per esempio, e quindi Israele negli ultimi anni è una delle parti più avanzate di riciclaggio di denaro mafioso, che soprattutto viene dai paesi dell'est. Infatti l'estensione dell'occupazione del territorio palestinese e la costruzione di nuove colonie, che attualmente sono completamente disabitate, sono figlie di aziende, di immigrati dell'est che hanno collegati ai coloni, che stanno occupando progressivamente, cacciando i palestinesi, e ha la copertura politica di Israele, perché aumenta l'estensione di Israele. Questo ha portato a un degrado anche all'interno della vita, che gli stessi israeliani cominciano anche ad accorgersi, e su quello per esempio non se ne parla assolutamente, se non attraverso dei volontari israeliani che vivono su quei territori, perché se lo denunciano i palestinesi questa cosa qui, e invece è la solita guerra tra palestinesi e israeliani. Se lo denunciano invece qualche associazione israeliana, è perché sta governando la destra e quindi lo sposti su una questione politica. Ma lì c'è un problema molto grosso, cioè con la forte immigrazione, con la facilità con cui gli israeliani hanno concesso praticamente cittadinanza, andando a ricercare tra discendenze o solo radici dei cognomi, che ha consentito poi di arrivare ad avere una destra radicale razzista molto forte, che a cui oggi abbiamo proprio la volontà e pensare di buttare fuori tutti i palestinesi da Israele per mandarli in Giordania, perché l'hanno tutti in Giordania, ma in realtà dietro c'è un'operazione di questo genere.
Marco se n'è andato e non ritorna più.
In bagno.
Faccio la... No, permettetemi di togliermi un sassolino parlando, ritornando un po' indietro a quello che diceva Sara, poi anche per l'ultimo intervento, ma i mondiali che abbiamo appena visto in televisione, molte delle costruzioni di quegli stati sono state fatte da aziende italiane. Dopodiché si dice, ma in quei paesi lì, ma cosa, gli tagliano direttamente la testa, ma mica c'era bisogno di andarci con la coppola storta. Ci siamo andati da perfetti industriali, sfruttando là la manodopera che potevano trovare modello a costruzione delle piramidi, abbiamo trovato l'esempio perfetto di come si potesse costruire a basso costo senza avere nessun tipo di controllo sociale. Non mi sorprenderei che da qua a qualche mese venisse fuori che quegli stadi li abbiamo costruiti col coltivamento depotenziato, ma neanche quello mi verrebbe fuori. Però il Sassolino veniva da ieri, parlavamo di caporalato e di sfruttamento, perché c'è il sindaco di Bologna che continua a presentarsi al mondo come Bologna la città più progressista d'Italia. Sapete come la fa la città più progressista d'Italia? Adesso si sono inventati lo spazzino di quartiere, bellissima cosa, ma sapete come se lo sono finanziati? Disapplicando il contratto dell'igiene ambientale e applicando il contratto della cooperazione sociale, 500 euro in meno. Quindi andando a sfruttare il lavoro al mese, andando a sfruttare il lavoro dei lavoratori che guadagnano di meno, ha aumentato i servizi del comune di Bologna. Ed è ancora più bello, perché mentre prima il servizio era gestito direttamente dagli impiegati del comune di Bologna, adesso sono stati affiancati da personale di cooperativa che viene trovato alla bisogna dove vengono forniti, che lavorando a fianco a fianco col collega guadagnano 500 euro di meno. Se questo è il concetto di progressismo, ridatemi qualche altra cosa. E siccome poi in questo momento nella discussione pubblica di cui la parola mafia è sparita, io ieri parlo di casa mia che non mi viene difficile parlarne, no? Il congresso della CGIL parla di mafia, il segretario uscente, però legando al concetto di legalità, che con l'antimafia non c'entra niente, la legalità persegue un reato, l'antimafia è un concetto di carattere culturale, se vogliamo risalire a questo. Ne parla il segretario del sindacato degli edili per la paura che facendo il passante di mezzo e dovendo fare tutte le gare in pochissimo tempo si possono infiltrare, non c'è una minima accenno della parola mafia, del contrasto alla mafia, nella relazione programmatica del nuovo segretario. Che io conosco, persona deliziosa, con cui abbiamo fatto tantissime attività antimafia. Perché ritorniamo al discorso di prima, non è un problema costante, si affronta alla bisogna. E penso che nelle primarie che adesso stanno appassionando nessuno, neanche chi le sta vivendo, quella parola non l'ho sentita, al momento la Commissione Nazionale Antimafia non è stata formata da questo governo, e restiamo sempre nella concezione di creare lavoro diminuendo i diritti. Ora, non esiste organizzazione meglio organizzata in Italia delle mafie per fornire lavoratori in carenza di diritti. Che serva a Vital Pizza, che serva al comune di Bologna, che serva per i servizi cimiteriali, che serva a tutto, non esiste organizzazione meglio organizzata, che serve alla banchina di costruzione. Cioè, Bianchini, quello che a me restò impresso, non fu che il mafioso andò da Bianchini e lo minacciò, fu Bianchini che andò dal mafioso per avere lavoro a basso costo. Quello che restò impresso nella mia vita, non tanta altra, lì non c'era la violenza, veniva utilizzata la mafia come un fornitore di servizi, a basso costo, senza problemi sindacali e senza altro tipo di bisogno. Ma se questo identico sistema lo utilizza il sindaco di un comune che si dice più progressista d'Italia, capirete che a livello culturale non si è messi benissimo. È quello che mi fa grande paura, è quello che perché vogliamo continuare a raccontare queste storie, perché se la mafia non la si affronta su un livello culturale, a livello di contrasto alla parte sia militare che a livello al contrasto giuridico, abbiamo già perso perché abbiamo finito lì. Quindi noi dovremmo cercare di capire, noi lo sappiamo, ma spiegare meglio a chi viene fuori che se un diritto noi lo leviamo in questo paese c'è sempre qualcuno che immediatamente riesce a soddisfarlo, magari arricchendosi e magari impoverendo tutto quello che ci circonda. E impoverendo quello che ci circonda ottiene un risultato, che se la mia azienda è in crisi, qua è il mondo delle piccole e medie imprese, se ho bisogno di un prestito, se ho bisogno di qualcuno che mi tiene a galla e le banche casualmente mi fanno mancare quel sostegno, beh, io so benissimo da chi andare a ricevere quei soldi. Dopodiché, legandosi in un sistema perverso, che è quello che ci consente, che consente alle mafie in queste regioni di poter avere una rete legale che funziona meravigliosamente e che offre servizi a quella pubblica amministrazione che dovrebbe essere quella che la contrasta per motivi costituzionali. Quindi il tema è quello lì. Io veramente ti ringrazio dell'opportunità di poter ricominciare a raccontare, perché o l'affrontiamo in quella maniera o noi potremo continuare ogni anno a fare un dossier raccontando storie, ma vorremmo finire di raccontare queste storie, che forse questo è l'obiettivo, e 11 anni cominciano a diventare un po' troppo per raccontarlo.
Aggiungo una cosa, cioè tu hai fatto l'esempio del Metturbino, adesso del Comune di Bologna, ma sempre per parlare in casa nostra, quando 30 anni fa io facevo parte degli organismi dirigenti della funzione pubblica di Modena, una delle mie battaglie più grosse all'interno della CGL era questa: avallare in continuazione l'uso delle cooperative, che con i miei colleghi educatori che svolgevano lo stesso lavoro prendendo il 30% in meno di salario e avendo meno diritti. Quindi c'è una storia vecchia che c'è in questa regione, dove la cooperazione sociale è sempre stata vista come un fiore all'occhiello, però chi pagava i prezzi erano i lavoratori, che dentro quella cooperazione sociale si ritrovavano con i diritti tagliati. Quindi anch'io vorrei smettere di raccontare queste storie. Vi ringrazio della partecipazione, speriamo di avere Gaetano e Sara nostri ospiti ancora altre volte, perché purtroppo al di là della nostra volontà c'è queste storie, ci tocca raccontarle, ma mi piacerebbe in futuro se riusciamo a farvele raccontare anche in una platea di ragazzi delle scuole superiori, augurandoci che siano un pochino più ricettivi, non mi illudo tanto, ma un pochino più ricettivi del mondo adulto, insomma.
Grazie a tutti.
Grazie.